Bene, buonasera. Lezione sulle città medievali di questa nostra area alto adriatica. E allora cominciamo con la più antica, ovviamente cominciamo con Aquileia. Aquileia l'abbiamo già incontrata, Aquileia è stata fondata, la ricordate, nel secondo secolo a.C., è diventata il principale centro del Caput Adrie, per poi entrare clamorosamente in crisi. Entrare clamorosamente in crisi con l'epoca tardo-antica, con la crisi dell'Impero Romano. Il ruolo di Aquileia medievale è quindi legato fondamentalmente non tanto alla sua realtà urbana, non tanto alla sua funzione
Scusi,
commerciale.
non si vedono più le slide.
Perché? Sono scomparse?
Sì.
Da capo. Adesso?
Va bene,
Si vedono.
Aquileia patriarcale.
Adesso si vedono?
Sì.
Bene, allora ricominciamo, cercherò di togliere dalla distrazione la parte di prima. E allora ricominciamo parlando delle città medievali, cominciando da Aquileia. Aquileia che abbiamo visto essere stato nell'antichità il principale centro urbano della regione, fondata nel secondo secolo a.C., poi diventata metropoli. Centro di riferimento per tutta l'Italia nord-orientale, fondamentalmente, città di grande ricchezza, grande potere, perché è un grande ruolo commerciale per tutto il nord Italia, ma anche per il Norico, per la Pannonia, terminale dei traffici anche a lunga distanza. Il ruolo però di Aquileia nel Medioevo è legato meno a queste sue capacità di tipo commerciale, che entrano in crisi con la crisi dell'Impero Romano, ma legato piuttosto ad un altro fatto, cioè all'affermazione del cristianesimo e al ruolo assunto nella tarda antichità da Aquileia come sede di un prestigioso episcopato che poi estenderà la sua influenza su aree veramente enormi. Data di partenza, l'editto di Costantino è, come sapete, del 313. L'editto di Costantino che non fa ancora del cristianesimo la ragione ufficiale dell'impero, ma semplicemente si limita ad ammetterlo come culto, evitando le persecuzioni, ma in realtà si innesca un processo al seguito del quale, dopo poco tempo, il cristianesimo diventerà la religione dello Stato romano e ci sarà un abbinamento che durerà per tutto il Medioevo tra cristianesimo, romanità, romanità e cristianesimo. Sarà la Chiesa fondamentalmente l'erede di Roma, del passato potere politico di Roma. Subito dopo, quindi, l'editto di Costantino, da Aquileia, il vescovo Teodoro, fa erigere i primi edifici di culto, e cioè due aule basilicali. I pavimenti sono in parte visibili tuttora, sono questi, stanno sotto il piano di Calpestio, se andate a visitarla, e questi sono i vecchi, gli antichissimi mosaici del IV secolo. Poi però gli edifici hanno ulteriori sviluppi, perché già alla fine del secolo, sopra queste due aule basilicali vicine, un altro vescovo, Cromazio, fa costruire un'altra grande basilica. Un'altra grande basilica e davanti il battistero, battistero ottagonale come moltissimi battisteri della tarda antichità dell'Alto Medioevo, lo troveremo in infiniti altri casi. Ecco quindi che Aquileia possiede già nel IV secolo, alla fine del IV secolo, un'imponente sede vescovile, un'imponente basilica. Tutto questo viene cancellato da Attila, perché Attila, come ricordate, l'assedio di Attila è il più distruttivo dei molti assedi subiti dalla città. Tutto viene distrutto, ma gli edifici religiosi vengono ricostituiti. Perché? Perché gli edifici civili ormai c'è rimasta poca gente per ricostituirli, soprattutto il potere non c'è più, la ricchezza non c'è più. Mentre invece dal punto di vista religioso la città continua ad essere un punto di riferimento, perché i vescovi diventano i metropoliti, potremmo dire i supervescovi, ecco, di un'amplissima provincia ecclesiastica estesa al Norico e alla Pannonia. Norico che, come sapete, attualmente corrisponde all'Austria, Pannonia che corrisponde all'attuale Ungheria. E allora Aquileia che cosa diventa? Non soltanto un centro di riferimento ideale lontano, ma anche una meta di pellegrinaggio, una meta di pellegrinaggio da persone provenienti dalla Pannonia e dal Norico, in particolare persone altolocate, che riconoscono nella città la fonte della loro cristianizzazione, perché da Aquileia che sono partiti ai missionari e che poi hanno convertito le popolazioni pagane nel Norico e nella Pannonia. E arriviamo quindi all'XI secolo, quindi un bel salto evidentemente, eh? Abbiamo superato tutto l'altro Medioevo in cui Aquileia quasi scompare come centro urbano, ma mantiene come, anzi rafforza, la sua funzione religioso-simbolica. Dopo anni di oscurità, di crisi, nel secolo XI un grande patriarca Poppone, cerca di ridare vita alla città. Cerca di dare vita alla città come? Beh, innanzitutto ricostruendo la basilica. E la basilica che viene riconsacrata, perché è ricostruita nell'anno 1031, è la basilica che noi tuttora vediamo, la basilica popponiana, che è questa che vediamo qui nell'immagine, no? Questa qui, con tutto il corredo di mosaici interno che voi conoscete, che è semplicemente meraviglioso. Accanto però alla basilica vengono costruiti degli altri edifici, e cioè questi. Sono licorrea. Cos'erano licorrea? Niente di orribile, eh? Erano semplicemente i magazzini del grano, semplicemente. Uno dei centri più importanti della città, perché qui vengono immagazzinate le derrate che poi vengono distribuite per nutrimento della città, ma anche dei dintorni, quindi importante. Che cosa diventano? Diventano la canipa patriarcale, cioè appunto il deposito di granaglie, di risorse, magazzini, cantine dei patriarchi, cioè dove vengono conservati tutti i prodotti che vengono conferiti dai contadini che lavorano la terra della mensa patriarcale, cioè i terreni proprietari patriarca. Vicino vengono costruite anche la loggia dove si riunisce il capitolo e vengono costruite l'abitazione dei canonici. Come vedete, in realtà si tratta quasi esclusivamente di edifici scolastici, di edifici religiosi, non di edifici civili. Tuttavia, l'esistenza dell'abitato rimane estremamente stentata, anche perché il luogo è insalubre. Perché il luogo è insalubre? Beh, per ragioni che dovreste sapere benissimo, si trova nella bassa pianura. La bassa pianura era paludosa, perché al di sotto della linea delle risorgive. In epoca romana i grandissimi lavori di bonifica e di sistemazione agraria romana avevano trasformato la bassa Friulana, la bassa padana fondamentalmente, in un'area di grande fertilità, ma e venir meno dell'inquadramento imperiale, venir meno della struttura statale, la crisi generale fondamentalmente, portano all'abbandono dei lavori di manutenzione e quindi il territorio torna alla natura, cioè si impaluda. Ma se il territorio si impaluda, c'è una specie animale che prospera, che sono le zanzare, che di per sé sono fastidiose, ma se portano anche la malaria sono assolutamente letali. Risultato, ciò che resta di Aquileia si spopola. Aquileia quindi per tutto il Medioevo è un simbolo, è un nome, è un prestigio ed è anche una chiesa, ma non è sede di residenza patriarcale. I patriarchi si guardano bene da risiedervi, anche perché la loro corte, come tutte le altre corti medievali, come era stata la corte di Carlo Magno e la corte degli imperatori germanici, non hanno una capitale stabile. Questa sarà una soluzione che avrà adottata molto in seguito. Sono corti che si spostano sul territorio, no? E si spostano ora in una sede, ora nell'altra, anche perché il trasferimento della corte, fisico della corte, consente di mantenere la presa del sovrano sul territorio, che altrimenti non riesce a controllare, perché gli strumenti di comunicazione dell'epoca non consentono un controllo stabile del territorio, come consentivano piuttosto bene in epoca romana. In epoca medievale no, il potere c'è dove sta il sovrano, se il sovrano resta troppo tempo in un posto, dall'altra parte tutti fanno quello che vogliono evidentemente. Ecco, anche la sede patriarcale è una sede itinerante, i patriarchi vanno da Aquileia soltanto in occasione delle festività religiose più importanti e poi si sposta. Preferibilmente nell'Alto Medioevo la sua sede è Cividale, poi invece si sposterà più tardi ad Udine, ma prima a Cividale. Perché a Cividale? Questa è un'immagine Cividale molto nota, perché Cividale? Innanzitutto cos'è Cividale? Perché in epoca romana Cividale non era Cividale. In epoca romana Cividale era Forum Iuli, no? Città abbastanza ricca, non la principale ma abbastanza ricca, vi ricordate, la concessione del municipio, si distacca il suo agro da quella aquileiese, esce dalla dall'ambito aquileiese si ritaglia un ambito proprio. Forum Iuli non è situato, abbiamo detto, sugli assi principali del commercio, altre sono più fortunate, ma questa sua posizione periferica torna buona, torna molto buona in epoca tardoantica ad alto medievale, perché? Perché Cividale rimane in posizione di filata. I barbari non passano di là. Allora c'è un mito a questo proposito, c'è un mito che riguarda il monte Matayur. Il monte Matayur condivide con un altro monte, con il monte Nannos, il medesimo mito. Il mito del monte Nannos, di cui abbiamo già parlato. Entrambi i monti si affacciano sulla pianura friulana e su entrambi i monti il mito colloca il fatto che un re, il re dei Longobardi, al momento della calata verso l'Italia, si è fatto portare sulla cima del monte per ammirare la pianura ubertosa che sta per conquistare. In realtà sul monte Nannos, detto anche molte re, questo è abbastanza logico, perché segue la via del Viparco, che è la più ovvia, segue la vecchia strada romana, fondamentalmente quella di Piro, e arriva esattamente sul Nannos. Per arrivare sul Matayur deve fare un giro assurdo, quindi è improbabile, quindi soltanto un mito. Di fatto non c'è passato, perché Forum Iuli c'è ancora, non viene toccata dalle invasioni. Rimane un insediamento militare. Noi sappiamo che non è una vera e propria città in epoca tardo-antica perché non è sede episcopale. Quando arrivano però i Longobardi apprezzano questa posizione riparata e ne fanno il capoluogo di un ducato autonomo, un ducato estremamente importante, appunto, quello che viene chiamato il ducato del Friuli, cioè il ducato di Forum Iuli. Poi il termine verrà corrotto in Friuli, ma il ducato longobardo di Forum Iuli. Questa posizione defilata, ahimè, o anzi ai loro, non sempre però funziona, cioè non sempre basta, dipende dall'invasore. Se l'invasore sono gli avari, allora un bel problema. Perché? Anche perché di altre città non ce n'è rimasta più nessuna, quindi l'unica città da saccheggiare è rimasta Forum Iuli e nei 610 arrivano gli avari. Danno le fiamme alla città, gran parte degli abitanti viene ucciso o deportato. La città però si riprende perché l'unico centro di riferimento del Ducato Longobardo viene ricostruita e effettivamente diventa a quel tempo anche città episcopale. L'area più importante, questo è un dettaglio che forse interessa meno, comunque ovviamente quella vicino a Natisone è difesa dalle mura, dove ci sono tutti gli edifici più importanti e in cui c'è, questo importante, sì, una cappella che attualmente è conosciuta come Tempio Longobardo, adesso sta all'interno del monastero di Santa Maria in Valle, questo è il monastero di Santa Maria in Valle e questo è il tempietto longobardo, esempio fra i massimi di altre longobarda in Italia. Oltre a questi bassorilievi c'è anche un altare molto bello. Bene, questa è stata la Cividale Longobarda, sopravvissuta in qualche modo, meglio rinata dopo la devastazione degli Avari, dopo i Longobardi arrivano i Franchi. Ed ecco che i Franchi mutano il nome di Forum Iuli, lo mutano in Civitas Austriae, cioè città della Marca orientale. Austria vuol dire semplicemente orientale, da cui poi Austria al paese, no? Quindi la città della contea o poi Marca orientale. Perché cambiano nome? Probabilmente perché non volevano conservare il nome precedente, perché il Ducato Longobardo del Friuli aveva posto fiera resistenza a Carlo Magno e allora gli Longobardi hanno dovuto fare fagotto, o meglio si sono dovuti arrendere perché vengono inseriti, come vi ricordate, all'interno del nuovo regno dei Franchi e dei Longobardi, però si cambia il nome e diventa Civitas Austria. Rimane il centro direzionale della regione. E questo ruolo si rafforza nel 1077, quando i patriarchi diventano i signori territoriali. Signori territoriali di tutto il territorio e cominciano a porre la loro sede prevalente proprio a Cividale. Poi cominciano a riprendersi i traffici, riprendono un po' dappertutto e quindi riprendono anche su questa via, che ribadisco non è la via principale. La via principale è traffici sul Norico e quella del nord in epoca romana, la Valle del But. In epoca medievale invece la Val Canale del Ferro, perché poi nel Norico, ormai diventato Austria, si scoprono delle miniere d'argento. Però anche la Valle del Natisone, dell'Isonzo fino al Predil, tutto sommato ha un certo traffico e quindi nel XII secolo ecco che Cividale acquisisce un vantaggio importantissimo, il diritto di tenere mercato permanente. Diventa città vivacissima, tanto vivace, che ai primi del 300 si comincia a pensare a che cosa? A fare la sede universitaria, che è il massimo prestigio per una città nell'Europa del tempo, no? E si promuove l'apertura di questo studio in generale, cioè di università. Oggi però l'università non sta a Cividale, ma sta a Udine, è un po' più recente. Ecco, ma fatto sta che Cividale non ce l'hanno fatta. Perché? Perché proprio nel XIII secolo, verso la fine del XIII secolo, questo trend propulsivo che ha fatto grande Cividale nell'alto Medioevo, nei primi secoli del Medioevo pieno, comincia a rallentare. E anche qui è sempre il problema della posizione, no? La posizione decentrata in qualche modo, in qualche momento è favorevole, in altri momenti è sfavorevole. In un momento di ripresa generalizzata dei traffici, inizialmente va bene anche la via decentrata, poi però le grandi correnti di traffico si spostano. Vedremo subito dopo dove si spostano e quindi Cividale viene progressivamente tagliata fuori, si creano altri centri di riferimento e comincia a crescere anche Udine. Udine che è in posizione più centrale e comincerà a venir preferita quale sede patriarcale. Ovviamente i cividalesi non ci stanno, nessuno ci sta mai a prendere di ruolo, se può reagisce, no? E quindi si arriva non soltanto agli scontri verbali, non solo gli scontri verbali fra capoluogo e presunto capoluogo, come attualmente fra Udine e Trieste, ma si arriva allo scontro fisico, cioè a guerre tra Udine e Cividale, tra la fine del 300 e i primi del 400. Attorno alle due città, a Cividale e a Udine, si aggregano le consorterie nobiliari, cioè le opposte fazioni delle famiglie nobiliari friulane che si schierano o con il patriarca o con Venezia. Le famiglie nobiliari che si aggregano attorno a Cividale sono quelle filo patriarcale, le famiglie, le consorterie, le fazioni nobiliari che si schierano invece con Venezia sono quelle che fanno riferimento a Udine. Come sapete prevalgono i filo veneziani perché Venezia conquista il patriarcato e quindi evidentemente questo è il declino finale di Cividale. Quella che vi mostro adesso non è una città, è una fortificazione, ma è molto di più di una fortificazione. È la chiave commerciale del Friuli. È la località di Chiusaforte che voi tuttora trovate. Se voi seguite, salite lungo il canale del Ferro e la Val Canale, ad un certo punto vi imbattete nella località Chiusaforte. Il territorio attualmente è quasi del tutto illeggibile, non solo per l'autostrada va in galleria e non vedete niente, ma anche se seguite la vecchia statale. La vecchia statale è stata allargata da non più di qualche decennio ed è una strada moderna. Fino a qualche decennio fa, invece, voi capivate benissimo che a un certo punto la strada si restringeva in una maledetta strattoia dove si trovavi un tir impazzivi, letteralmente, perché lì c'è una forra. C'è una forra che blocca completamente la valle. È una chiusa. E nel momento in cui la chiusa viene fortificata, diventa chiusa forte. Di chi è chiusa forte? Chiusa forte del patriarca. E allora anche se il confine vero e proprio sta un po' più su, sta a Pontebba, in realtà questa è la chiave di tutto. Ecco. Chi vuole scendere in Friuli venendo dall'Austria deve passare di qua. Cioè vuol dire che deve passare attraverso le fortificazioni di chiusa forte. E se a Chiusaforte tirano su il ponte elevatoio e chiudono la porta, non passa più nessuno. Qui non stiamo parlando tanto di eserciti, di grandi eserciti organizzati che passavano da altre parti. Di solito gli eserciti imperiali, quando si calano la Germania, vengono dal Brennero, che è molto più facile, non vengono da qua. Stiamo parlando di traffici commerciali. Se voi volete passare per andare nella pianura o viceversa, dovete passare per Chiusaforte. Ma se passate per Chiusaforte, questo non sarà gratis, evidentemente, perché la dogana patriarcale terrà buon conto che voi siete entrati. Magari non vi domanderà subito la tassa, ve la domanderà quando arrivate qui, quando arrivate a Gemona. Questa è la visione mia di Gemona con il tempio e il castello, ancora abbastanza leggibile anche in epoca attuale, tutto sommato. Gemona esisteva già, o perlomeno esisteva un insediamento. perché esisteva per la posizione, come sempre, no? È il punto in cui termina, o in cui comincia, a seconda dei punti di vista, l'attraversamento delle montagne e inizia la pianura. Poco più su c'è una stretta, la stretta di Venzone, poco più su le due grandi valli, quella del Tagliamento che viene giù da ovest e quella del Fella che viene ad est, si congiungono. Mm? Ecco, lì, su questo punto, su questa collinetta, esisteva ovviamente una stazione stradale, una stazione di servizio, diremmo noi, no? La stazione ad Silanos, perché la congiunzione della via che da Aquileia a Polto Arnorico con la Iulia Concordia che segue la Pedemontana. In epoca romana, stazione stradale, come sempre in epoca tardo-antica fortificata, rimane fortificata durante tutte le turbolenze dell'arco medioevo ed ecco che Glemona diventa appunto uno dei luoghi fortificati in cui si rifugiano i Longobardi durante la tempesta, la grande tempesta del 610 davanti agli Avari. Ce ne sono anche altre, ad esempio c'è la grotta di Antro nelle valli del Natisone, molto particolare. Questi che sono luoghi fortificati, come la stessa Cividale ad un certo punto, sempre col solito sviluppo dopo il 1000, hanno un grande incremento che segue la crescita dei viaggi con l'Oltralpe. Noi abbiamo un documento del 1184 in cui leggiamo due parti importanti. La prima, un accordo tra il patriarca e il conte di Gorizia, ricordate il conte di Gorizia, avvocato della chiesa aquileiese, in cui si mettono d'accordo per dividersi a metà i proventi daziari riscossi a Gemona. Cosa vuol dire? Che a Gemona si paga la tassa, che chi passa per Chiusaforte, quando arriva a Gemona, deve pagare la tassa. E viceversa quando va dall'altra parte, evidentemente. In più, diritto di mercato, di tenere mercato, ma esclusiva delle vendite di merci e vettovali e viaggiatori di tutta l'area. E questo è un terno all'otto, evidentemente, no? Per la città, che fa di una necessità una risorsa. Qual è la necessità? I mercanti devono fare il trasporto dei vettori. Cosa vuol dire trasporto dei vettori? Lungo le strade di pianura voi potete viaggiare con i carri, ma per attraversare la montagna i carri non vanno bene. Anche se c'è una pista, no? Quella che passa per Chiusaforte e poi va su, non è carrabile, non è carrareccia. Dovete affidarvi ai muli, quindi dovete fermarvi per cambiare vettore. Ma questa, che è una necessità, diventa un obbligo. Se voi volete attraversare la Val Canale, dovete per legge, fermarvi a Gemona, passarci una notte con tutte le vostre bestie e le vostre merci e passate e pagate la taglia, di Niederlech, cioè la tassa perché avete soggiornato là. Ecco quindi che la rendita di posizione di Gemona ne fa una città ricca, evidentemente. E la simbologia è assolutamente congruente, questo è il grande duomo di Gemona, ed ecco sulla facciata una statua gigantesca, è la statua di San Cristoforo. San Cristoforo è il protettore dei viandanti. Ma qui, nella galleria, sopra il portale, c'è la teoria dei re magi. Se voi guardate bene e ingrandite la foto, vedete questa. Ecco, questi che cosa sono? Questi sono i conducenti, ma non conducono i cammelli dei re magi, no? Conducono i muli carichi di balle di merce. È la raffigurazione, evidentemente, della sorta del benessere della città. Bene, tutte le cose durano poco, perché a un certo punto questo flusso di traffici fa gola anche ad altri, e in particolare fa gola agli abitanti del piccolo centro della località che si trova subito oltre la stretta, e cioè Venzone. Allora dite, perché non si sono svegliati prima? Risposta, perché era troppo pericoloso, perché nell'alto medioevo conviene avere un insediamento sulla collina e non in fondovalle, perché nel fondovalle ci passano persone che possono essere anche estremamente sgradevoli, soprattutto se dietro hanno una tribù armata. E comunque pericolosissimo. In epoca tardo-antica, ad alto medievale, tutti i centri di pianura o scompaiono o si trasferiscono a mezza costa o sulla cima delle colline. Quando però la situazione migliora, dopo il 1000, non c'è più bisogno di stare in collina, no? Ma si può scendere in località più comode dal punto di vista dei servizi. Ed ecco che di fatti venzone. Documentata clusas, cioè chiuse, clusas de abinzione, le chiuse di Venzone, questo piccolo passaggio tra il tagliamento e le montagne. Se andate con la strada statale riconoscete ancora che il passaggio è abbastanza angusto. Questo villaggetto chiaramente si sviluppa dopo il 1000, no? Si sviluppa dopo il 1000, diventa stazione di sosta, ovviamente del tutto oscurato da Gemona, però ad un certo punto un feudatario locale, tale Glizzoio di Mels, decide di mettersi in affari. Non sono tanti feudatari che si mettono in affari, questo evidentemente sì, questo ha capacità imprenditoriali e attivo mercato. Siamo tardi, siamo nel 1231, però questo mercato funziona bene. Perché? Perché la situazione è favorevole, il luogo è migliore di quello di Gemona. Non occorre salire in collina e tornare giù, vai dritto, ti fermi e c'è mercato, no? È chiaro che i gemonesi la prendono male, e oltre ai gemonesi la prendono male i patriarchi, perché chi passa per Venzone non paga l'Iderlecht, evidentemente, quindi niente tasse. Però Glizzoio, che si sa muovere nel mondo dell'aristocrazia locale, con chi fa raccordi? Ovviamente con i corti di Gorizia. Ed ecco un'altra fonte di tensione fra Gorizia e patriarcato, conflitti fra Gemone e Venzone. Conflitti per le tasse, per i dazi fondamentalmente. E Venzone cresce. Venzone cresce poco dopo la metà del 200. Fossati, case, palazzi e poi un duomo. Duomo, per modo di dire, sia Venzone che Gemona non hanno un duomo come sede episcopale, però sono grandi chiese parrocchiali che hanno le dimensioni, l'apparenza, l'autorappresentazione, potremmo dire, di un duomo, cioè sono città con il duomo. Ecco, Venzone non è più un borgo, è ormai un insediamento di tipo urbano. Nel 1336 viene conquistata il patriarca Bertrando di Saint-Genis, però sapete che il patriarca Bertrando fa una brutta fine e dopo la sua morte ormai Venzone decolla, viene riconosciuta ufficialmente come mercato, nonostante le pressioni di chi invece le vuole male. Neanche questo dura per sempre, perché come sapete storia nulla dura per sempre. L'età moderna, spostarsi dei grandi flussi mercantili su altre strade. Sia Venzone che Gemona perdono il loro ruolo, e questa è una disgrazia dal punto di vista commerciale, dello sviluppo, e la salvezza dal punto di vista artistico. Come altri centri che a un certo punto hanno visto il loro sviluppo bloccato dalla crisi, il più famoso di tutti in Italia è Siena. Siena è città di grandissimo ruolo nel Medioevo, nei primi secoli del Medioevo, più importante di Firenze, viene bloccata dalla grande pestilenza del 1348. E voi lo vedete fisicamente quando guardate la città, che è una città tutta medievale, non rinascimentale. Il grande Duomo che doveva venire costruito, grande il doppio di quello di Firenze e tre volte quello di Siena, viene interrotto a metà. Simile, anche per motivi diversi, e su un'altra scala c'è la Venzone. Venzone rimane un piccolo borgo perfettamente medievale. Il terremoto del 76, il 1976 lo tira giù, ma sapete che è stato poi ricostruito in maniera esemplare e attualmente viene considerato uno fra i borghi più belli d'Italia. Spostiamoci a questo punto sulla destra Tagliamento. Sulla destra Tagliamento, e parliamo di un'altra dell'attuale città capoluogo, ma che al tempo capoluogo non era, in realtà capoluogo è diventata di regione, di provincia, tanto da pochissimi decenni, che però nel Medioevo ha una sorte abbastanza interessante. Stiamo parlando di Pordenone, o meglio di Portus Naonis. In epoca romana non c'era, quindi è una tipica città di fondazione successiva. Questo è interessante, in epoca romana c'era una villa rurale che abbiamo già incontrato parlando di ville rurali, abbastanza ricca, che però non regge la crisi del tardo antico e le trasformazioni che terremotano tutto l'ambiente. Anche qui dobbiamo aspettare parecchi secoli, dobbiamo aspettare come sempre la ripresa dopo il 1000, mille data simbolica evidentemente, diceva Camarosano che in realtà la ripresa sia già dei decenni precedenti, no? Ripresa dei commerci a lunga distanza ed ecco che diventa importante la posizione, e cioè dove situato Portus Naonis, esattamente al termine del tratto navigabile del Noncello. Voi in barca potete risalire il Noncello fino a che trovate un'insenatura. E a fianco di questa insenatura c'è una motta che la domina, luogo ideale. Qualche tomba alto medievale segnala un insediamento longobardo, ma poi molto più tardi, quindi siamo all'inizio del XIII secolo, c'è una testimonianza che lì gli abitanti del luogo hanno approfittato di questa situazione e ne hanno fatto un approdo fluviale ben addentro nella terraferma, le cui virtù di posizione possono essere sfruttate in maniera assai proficua. Particolare è il politico giurisdizionale. A partire già dal IX secolo tutta quell'area, e quindi l'area de Portus Naonis, Curtis Naonis, ora Cordenons, appartiene a varie dinastie nobiliari tedesche, germaniche, anzi, e l'ultima sono i duchi d'Austria, poi Asburgo. E cosa vuol dire? E vuol dire che non è un territorio soggetto al patriarcato d'Aquileia. Si trova all'interno dell'area geografica del patriarcato, ma come abbiamo detto già altre volte, a questo non ci significa assolutamente nulla. I domini medievali non seguono il principio della continuità, della contiguità territoriale. Questo è un pezzo di Ducato d'Austria che sta esattamente dentro al patriarcato d'Aquileia, il che vuol dire che viene favorito dai duchi d'Austria, evidentemente. Ciò porta, ovviamente, ad una concorrenza con la vicina Sacile, che è sempre un porto fluviale, sull'Ivenza, che è patriarcale. Credo che l'abbiamo già accennato, in epoca alto medievale, quello che era stato il ruolo terminale marittimo, alto Adriatico, svolto da Aquileia, per qualche tempo sparisce, nel senso che non viene concentrato più in un unico punto come era Aquileia, ma in una rosa di terminali. Alcuni sono i terminali fluviali, perché è estremamente comodo dal punto di vista dei costi, ma anche dal punto di vista della sicurezza, imbarcarsi il più a monte possibile. Chi attraversa le Alpi e poi deve attraversare la pianura dove non si sa chi si incontra. Si incontrano molti signori che sono nobili e o banditi, di solito entrambe le cose. Si incontrano banditi ufficiali e banditi ufficiosi a pagare un sacco di tasse. Insomma, prima ci si imbarca meglio è. Prima si trova un punto d'approdo, meglio è, poi si scende via d'acqua, si arriva a delle lagune a Venezia. E quindi trovate Portus Naonis, trovate Sacile, trovate Porto Buffolè, cioè i porti situati al termine dei tratti navigabili dei fiumi. Poi progressivamente Venezia assume un ruolo sempre maggiore, sovrasta tutti gli altri, ma non è che li cancelli, no? Perché anche quando Venezia è diventata grande centro, comunque continua a convenire l'imbarco il più prematuro possibile e poi tranquillamente per via d'acqua andare fino a Venezia. E quindi la nostra Pordenone entra in concorrenza con Sacile e, come sempre, scoppia una guerra e si incendiano, no? Pordenone si riprende grazie all'aiuto del Duca d'Asburgo, evidentemente. E quindi nel 1291 riceve gli statuti, riceve quindi l'autonomia amministrativa, diventa parrocchia, non diocesi, ma parrocchia, prima soltanto una cappella della matrice che stava a Torre, no? E dal 1314 quindi ecco che trovate la definizione non più terra, cioè semplice borgo cintato da mura, ma castrum et civitatem, castello e città, anche Pordenone è diventata una città. Periodo difficile dopo la conquista veneta, evidentemente, ci sono varie vicende, nel 508 è conquistata dalle truppe di San Marco, in particolare dal condottiero Bartolomeo del Viano che qui viene affidata, poi a fine della Lega di Cambrai, pace di Worms, la città passa a Venezia, che materialmente lo ottiene dai discendenti di Bartolomeo d'Anviano, appena nel 37, però mantiene sempre uno status distinto. Ovviamente cambia funzione economica. Cambia funzione economica, non è più un terminale commerciale, ma non decade troppo. Perché? Perché la posizione le consente delle altre intraprese, di tipo industriale. Invece industriale, tra virgolette, perché siamo in epoca tardo medievale, inizio della modernità, in cui però è possibile impiantare delle fabbriche se si ha dell'energia, energia che non è ancora quella del vapore, non è ancora quella elettrica, ma c'è energia idraulica estremamente abbondante, siamo sulle linee delle risorgive ed ecco che l'acqua fa muovere mulini, magli per lavorare i metalli, fogli per battere i panni, seghe per tagliare il legname, impianti per produrre la carta. Quindi una prima forma di industrializzazione, a livello pre-industriale evidentemente, ma insomma una forma produttiva interessante. Questa è la sorte di Pordenone ed ora parliamo di Udine, che qui vedete con già il castello e la chiesa cinta da mura e questa serie di case di cui poi vi parlerò meglio. Udine, come sempre l'orografia, collina in mezzo alla pianura, quindi ottima posizione, no? È utilizzata come ricovero in tempi antichi, ci sono rinvenimenti romani e longobardi, ma non centro urbano, non centro abitato. Questa trasformazione in centro abitato è tarda, appena gli ultimi secoli del Medioevo, prima un castello. Il nome compare nel 983, Udine, e fino al XII secolo è un castello in cui stanno gli ufficiali del patriarca, i milites, cioè i cavalieri, insomma, incaricati di presidiarlo, le famiglie, ogni tanto ci passa il patriarca e nella pianura ci sono un po' di villaggi rurali. E poi si sviluppa. Perché si sviluppa? Beh, innanzitutto perché arriva l'acqua in maniera organizzata, ecco, non solo l'acqua scavando buchi per terra, no? Ma vengono costruite delle rogge tuttora esistenti che portano l'acqua del torre. E poi, questo è fondamentale, il patriarca sposta la propria canipa, cioè sposta i magazzini contenenti i prodotti agricoli. Quelli che abbiamo visto prima concentrati nei magazzini vicino alla Basilica di Aquileia, ecco che li sposta a Udine. Chiaramente questo ne fa un centro di riferimento per il commercio e l'artigianato e anche un polo di attrazione. Tant'è che la strada che passa abbastanza vicino è la strada che porta da Aquileia ai porti del litorale, verso su, verso i valichi montani, quelli che poi vanno appunto a Gemona, all'epoca viene chiamata via Bariglaria. Perché? Bariglaria è il nome dei barili, ecco, perché le merci stavano dentro i barili, i container dell'epoca, e nell'antichità, come sapete, erano le anfore, nel Medioevo sono i barili, no? Questa via passava abbastanza vicino alla collina, viene spostata di alcuni chilometri, 3 o 4, credo, fino a lambire la collina, ai piedi della collina sulla quale c'è il castello, e ai piedi del castello ci sono le case, queste. Queste sono le case dei feudatari d'abitanza. Cosa sono i feudatari d'abitanza? Vi ricordate che nella logica del beneficio il feudatario, in cambio della fedeltà, riceve qualcosa, riceve ad esempio delle rendite di terreni, no? Qui il feudatario non viene chiesto di combattere, ma viene chiesto di abitare. Cioè viene chiesto di creare un borgo, di costruire le proprie case e di risiedervi. Questi chiamano feudatari d'abitanza. Ciò che devono al loro signore, al patriarca, è la costruzione di un borgo nel quale stanno. La strada alla Bariglaria si sposta fino a contornare la collina e a un certo punto un tratto della strada si slarga un po'. Questo è un modello che trovate in tutta l'area oltrealpina, trovate a Villacco, trovate a Klagenfurt, ma trovate anche in Alto Adige, trovate in un sacco di posti, e diventa la piazza, cioè diventa il mercato, che non è una vera e propria piazza, ma è semplicemente uno slargo della strada. Questa è la piazza Mercato Vecchio. Bene. Siamo nell'anno di grazia 1223 ed ecco che il patriarca Bertoldo di Andechs concede ad Udine il diritto di mercato e poi lo rinnova, poi lo amplia, poi cresce e costruisce un nuovo mercato. E tutta l'area appunto viene divisa in lotti assegnati ai feudatari di abitanza. Siamo verso la seconda metà, la fine del 200, cerchia muraria che riunisce tutto l'agglomerato in un'unica entità. Ecco che Udine diventa una comunità, perché il piano giuridico istituzionale fa proprie le novità che si sono realizzate sul piano materiale. Diventa comunità, ha le proprie magistrature, i propri consigli, i propri statuti, può amministrare autonomamente dazi, imposte e via rappresentanti a quel consiglio di cui abbiamo già parlato, il cosiddetto Parlamento della Patria del Friuli. Quindi è diventata una città, una vera e propria città. La città continua a crescere, ulteriori cerchie di mura, fino all'ultima, quella del 1440, quella che in parte è visibile anche adesso. Il pulso ulteriore a questa crescita è data dalla presenza dei patriarchi che, come abbiamo visto, progressivamente la preferiscono ad Udine. E Udine in questo modo diventa il vero centro, il centro principale del Friuli, l'unica vera città del Friuli poi nell'età moderna. Continuiamo a spostarci verso oriente ed arriviamo a Gorizia. Qui vedete bene la parte sommitale del castello. Il castello, il borgo, queste mura che sono mura tarde, queste sono mura moderne, rinascimentali, e qui le case, come avrete certamente già intuito, dei feudatari d'abitanza. Ma diciamo qualcosa di più. Gorizia, il nome, forse qualcuno di voi l'ha intuito, non è un nome romano, non è un nome italico, ma è un nome slavo. Gorizia non è altro che la versione italiana di Gorizia, e Gorizia vuol dire piccola collina, montagnola. In epoca romana non c'è niente, perché il perno dell'area è un po' più in giù, dove c'è il ponte, l'attuale ponte della Mainizza, al momento si chiama Ponte Sonzi, perché lì passa tutto il traffico che attraversa l'Isonzo, no? Lì c'è un importante Mansio, quindi è quello il centro. Sulla collina non c'è assolutamente niente, perché come abbiamo già visto, andando su lungo la valle dell'Isonzo, si finisce nella stretta dell'Isonzo e non si va da nessuna parte. La prima menzione di un abitato l'abbiamo nel 1001 con la celebre concessione da parte dell'imperatore Ottone, il patriarca di Aquileia Giovanni, la metà di una villa che nella lingua degli slavi viene chiamata Gorizia, nel luogo che nella lingua degli slavi viene chiamato Gorizia. Il centro principale della zona è Salcano, che è proprio allo sbocco della stretta dell'Isonzo, ma comunque anche lì viene creato un piccolo insediamento. Un insediamento che, vedete, si compone di diverse parti. Voi avete nella parte sommitale il castello e il borgo cinto da mura. Ai piedi della collina avete il villaggio. Queste entità, queste tre entità, rimangono separate fino al 4-500, perché è una situazione. Su in alto c'è il centro direzionale, potremmo dire, che sta nel complesso castrense con i suoi feudatari attorno. I feudatari vivono nel borgo e il luogo di produzione è il villaggio rurale ai piedi della collina. Ecco, questo centro abitato ha una certa fortuna a partire dal XIII secolo, quando entra in possesso di una stirpe carinziani, conti di Lurngau e Pusteria. Qui sono chiamati conti di Gorizia, ma uno dei rami di questa dinastia ha il centro di possedimenti invece a Lienz, che è nella valle che è la continuazione della Pusteria fondamentalmente, li trovate anche a Villabassa, a Monguelfo, quindi sono due nuclei, come quasi sempre in epoca medievale, distinti abbastanza lontani, con alcuna importanza. Il borgo cresce abbastanza bene. Nel 1210 ha già diritto di mercato, nel 1307 le prerogative comunali. Badate bene, non alla Gorizia attuale che sta giù, ma a questa, a questo borgo. Soltanto in epoca più tarda, nel 1445, le prerogative vengono estese al villaggio. L'unificazione quindi è tarda. È tarda perché? Perché alla fine del 400 ormai il castello ha poca importanza, soprattutto quando l'ultimo esponente della casata dell'Urgau, che preferiva starsene a Lienz invece che a Gorizia, defunge. Si estingue la casata, i domini passano agli Asburgo, e allora il castello non serve più a niente. Il castello è il simbolo del potere del conte, no? Rivale del patriarca di Gorizia e fomentatore di infinite congiure verso il patriarca, della cui chiesa era avvocato. Passata agli Asburgo, Gorizia diventa un centro di provincia, no? Centro di provincia in cui c'è una nobiltà locale che si fa gli affari suoi fondamentalmente. Il centro di gravità della città si sposta ai piedi del colle, dove vengono eretti dei palazzi un po' più comodi, evidentemente, e la zona di pianura si sviluppa poi in età moderna, diventa un vero e proprio centro urbano, dove hanno sede le magistrature, dimore nobiliari e quant'altro. Sentirete molto meglio nella lezione che vi farà la dottoressa Pillon. Ecco, questo è il testo della donazione. Vedete, metà del castello chiamato Siliganum, metà del villaggio che è chiamato, nominato Gorizia, e metà di tutte le case, le vigne, i campi. Cosa vuol dire? Vuol dire che i funzionari del patriarca, del conte, vanno là e misurano metà casa, metà vigna, metà pescaia? Assolutamente no. Questa non è una concessione di territori, è una concessione di diritti sui territori. Cioè le rendite di tutto ciò, metà va al patriarca e metà va al conte del Friuli. Vedete, non è la territorialità del potere come siamo abituati in epoca moderna contemporanea, è una concezione completamente diversa. In quali luoghi? Nei limites tra questi luoghi, l'Isonzo, il Vipacco e l'Ortaona. Dove diavolo saranno? Ma ci sono due versioni. Questa è la prima versione, la versione di solito seguita dai goriziani, ma non più. Ecco, in cui si dice fino, diceva il testo, fino alle giogaie dei monti, Iuga Alpium, qua le giogaie dei monti. Uno pensa, ma le Alpi Giulie, no? E quindi fino quassù, fino a Plezzo, no? Neanche per idea. Le giogaie dei monti, visto da Gorizia, sono qualcosa di molto più limitato, sono queste, sono la selva di Tarnova. Ecco, questi sono i giogai dei monti. Quindi questo è il territorio concesso per metà al patriarca, fondamentalmente. Il Possonzi, Gorizia, Siliganum, e questo tratto fino a questo fiumiciattolo che un tempo si chiamava Ortaona. Ecco. Poi oltre ci sono Castra, che ormai è diventato Aidoshta, e Aidussina, e poi Alpirum, eccetera. Quindi questo è il primo nucleo anche poi della successiva contea di Gorizia. E passiamo ancora più in là, passiamo l'Isonzo ed arriviamo a Trieste. Questa è l'immagine che noi abbiamo della Trieste medievale. Questo è un affresco nella chiesa di San Giusto, sia di San Giusto che offre la città a Nostro Signore, e questa è la ricostruzione, no? Quindi è classico la cattedrale, il campanile, che in questo momento c'è ancora una cuspide, poi è arrivato un fulmine e l'ha tirata giù, la fascia muraria, una zona libera davanti alla chiesa e le casette che scendono fino a giù. E qua il mare. Dunque, Trieste c'era già, Trieste era Tergeste, entra in crisi demografica, come sempre il tardo medioevo, lo sappiamo perché la cerchia di mura si restringe, vediamo parte dell'abitato riconvertito in funzioni produttive, però resta città perché resta il vescovo. Resta il vescovo, le chiese sono centri di vita spirituale, ma anche poli d'aggregazione. Noi abbiamo due centri fondamentalmente. La Basilica dei Santi Martiri, sotto l'attuale chiesa, sotto l'attuale scuola di via Madonna del Mare, c'è una porticina. Se voi entrate, dentro c'è un pavimento mosaicato, era la basilica. E sulla sommità del colle vengono costruite ben due chiese. Prima una piccola basilica e poi due chiese, Santa Maria Madre di Dio e il Sacello di San Giusto, sui resti del vecchio Tempio Capitolino. Solito sviluppo dopo il 1000, ampliamento del centro urbano nella città bassa, nella parte bassa, l'attuale parte di Cavana potremmo dire, in epoca romana non esisteva, la linea di costa era ancora più arretrata, il teatro era proprio, il teatro romano era proprio sulla linea di costa. Invece proprio qua giù, nella parte bassa, rioni di Riborgo, di Mercato e di Cavana, che si concentrano gli abitanti, perché? Perché sono due o tre strade dritte, insomma c'è più spazio, ecco, fondamentalmente. Dunque Cavana è da cavea, cavea vuol dire cavità, cavità con cavità, cosa vuol dire? Un terreno concavo sulla spiaggia, dietro la spiaggia, dove i pescatori tirano secco le barche. Ecco, quindi voi quando passate per Cavana ricordate che lì stavano le barche, perché subito oltre, dove ci sono gli edifici non più medievali, ma settecenteschi, lì c'era la spiaggia. Come in quasi tutte le altre città del nord, centro-nord Italia, crisi del potere episcopale, qui la data è il 1225, il vescovo cede ogni potere ai cittadini, al comune. Sviluppo tra prima metà del 200, seconda del 200, prima metà del 300, e ovviamente la prosperità economica deve seguire quella simbolica, cioè bisogna erigere un simbolo del prestigio cittadino, e cioè la cattedrale. Però i triestini di soldi non ne hanno tanti e non hanno i soldi per buttare giù la cattedrale e costruirne una sola, però si ingegnano, cosa fanno? Buttano giù i muri divisori fra la vecchia chiesa di Santa Maria e il Martirio e ne ricavano una grande navata. Da due chiese ne fanno una. Davanti ci piazzano una bella facciata nuova, sulla facciata appiccicano un po' di stelle romane che hanno trovato qua e là, perché come elemento decorativo un po' di statuaria romana va bene, ed aprono un bel rosone. Ecco che Trieste ha la sua grande cattedrale. Si ampliano le mura e si litiga con i veneziani, ovviamente. Perché si litiga con i veneziani? Perché tutti i comuni litigano con i veneziani per le solite ragioni. Venezia si offre a fare la pulizia marittima, viene ringraziata, ma non le bastano i ringraziamenti, vuole i patti disuguali. Le altre cittadine hanno sorti varie e Trieste pure. Trieste pure non accetta mai i patti ineguali o se li accetta e li subisce dopo un po' si ribella. Il risultato? Spedizioni punitive ed assedi. Primo grande assedio, di cui abbiamo una splendida traccia scritta in un resoconto del capitano degli assedianti, 1368-1369. Trieste assediata, chiede aiuto. A chi può chiedere d'aiuto? Beh, a un potere che possa confrontarsi con quello di Venezia, il Duca d'Austria. Il Duca d'Austria manda l'esercito di soccorso e viene sconfitto sotto le mura. La città viene occupata, non distrutta, ma i veneziani costruiscono un castello sul mare, castello a Marina, che pochi anni dopo i triestini distruggono, e un altro castello sul colle. Poi però arriva la guerra di Chioggia, e la guerra di Chioggia è una guerra tra Venezia e Genova. Si chiama guerra di Genova perché i genovesi riescono addirittura a conquistare Chioggia e a minacciare Venezia. Ne approfittano tutte le città costiere per ribellarsi a Venezia, evidentemente, e quindi Trieste recupera autonomia. Poi però veneziani e genovesi fanno la pace e seconda puntata la vendetta, evidentemente. Ecco che Venezia recupera il controllo su tutte le città costiere. Nuovamente Trieste chiede aiuto al duca Leopoldo. Il duca Leopoldo ci sta e accetta quella che viene chiamata la dedizione del 1382. Cosa vuol dire? Vuol dire che Trieste considera come suo signore non più il patriarca che non è in grado di proteggerla, ma il duca d'Austria. Il duca d'Austria è in grado di proteggerla, stringe un accordo con i veneziani, i quali lasciano perdere. Insomma, inimicarsi nuovamente il duca d'Austria per una cittadina di cui non sanno che farsene, onestamente, dal momento che hanno tutte le altre, va bene, lasciano perdere. Guardate che questa dedizione è una tipica forma di subordinazione molto larvata, estremamente larvata, molto più larvata che non i patti ineguali con Venezia. Noi abbiamo una prova molto concreta. Negli anni, nei decenni successivi a dedizione all'Austria, non solo Trieste continua a reggersi in maniera autonoma, anzi la più ricca produzione di statuti l'avete proprio in questa fase, ma fa anche una politica estera vivacissima, e il comune raggiunge la sua maggiore estensione con l'acquisto di Castelnuovo. Se voi guardate la carta stradale della strada che porta da Trieste a Fiume, attualmente, trovate ad un certo punto, più verso Fiume, una località che si chiama Podgrad. Podgrad è l'antica Castelnuovo. Castelnuovo è un castello, semplicemente, ma vedete che è l'incrocio di una valle che viene da nord, cioè da Postumia. E quindi se voi da Lubiana, che ormai è Craniola, passate le Alpi che è facilissimo, raggiungete la conca di Postumia, per andare verso il mare avete questa facile strada che poi vi porta sulla congiungente fra Trieste e Udine, fra Trieste e Fiume, dalla quale poi potete scegliere una delle piccole valli fluviali che scendono verso il mare. La valle del Risano, la valle dell'Ospo, la valle del Rosrandra, dipende. Se la strada è controllata dai veneziani, chiaramente voi sceglierete la valle del Risano che vi porta a Capodistria. Ma se la strada è controllata dai triestini, voi dovrete scegliere la valle dell'Ospo, o meglio ancora, la valle della Rosandra che vi porta a Tergeste. Questa è la chiave. E quindi nel 1426 i triestini conquistano Castelnuovo, bloccano i traffici che vanno a Capodistria e li deviano su Trieste. Traffici di che? Non pensate alle spezie. Né spezie, né panni di seta, né tutte cose del genere, ma il sale. Il sale che è la grande ricchezza delle cittadine costiere del Medioevo. Perché nel centro d'Europa il sale non c'è. Il sale viene dal mare. E quindi tutte le cittadine costiere hanno le saline. Tutte quante hanno lo stesso tipo di insediamento. Il nucleo urbano sta o sul colle o su un promontorio circondato dalle saline. Le saline sono la principale ragione di commercio. Con il controllo di Castelnuovo, Trieste può deviare i traffici del sale da Capodistria a Trieste. Risultato, guerra con Venezia, evidentemente nuovo assedio, nuova resa. Non viene distrutta la città, ma deve rinunciare a Castelnuovo, non solo, ma anche ai castelli di Moccò e di San Servolo. Dove stanno i castelli di Moccò e di San Servolo? Il castello di Moccò sta all'imboccatura della Varosandra. Il castello di San Servolo sta proprio sopra, attualmente è il confine con la Repubblica di Slovenia e guarda sopra la zona industriale. Sono le chiavi, evidentemente, della strada che porta verso l'interno e i veneziani la controllano. Seconda metà del 400, continui contrasti tra fazione filasburgica e fazione filo-veneziana. Federico III Asburgo, che ormai è imperatore, a questo punto si stufa, impone delle limitazioni dell'autonomia, cioè i triestini non possono più fare tutto quello che volevano come prima, ma c'è una drastica riduzione dell'autonomia e potenziamento della fortezza sul colle. La fortezza non serve solo a difendere la città dai nemici, funzione per la quale non è che sia servita granché nei secoli precedenti, ma è anche il simbolo del potere e per difendere il capitano da eventualmente dai triestini riottosi. Serve però comunque anche come difesa dall'esterno, perché questa volta non arrivano i veneziani ma arrivano i turchi. Perché a fine 400 ormai i turchi, gli ottomani, si sono spinti nei Balcani, hanno risalito il Danubio, si sono stanziati a Belgrado, si stanziano in Bosnia e da là lanciano incursioni. Quando voi nelle fonti trovate riferimento ai turchi, dovete sempre pensare ai bosniaci. Ci sono delle fonti che parlano della grande distesa di boschi che va da Ad Pirum, Krusica, fino alla Turchia. E all'inizio uno resta, come? Migliaia di chilometri di boschi? No, vuol dire la Bosnia, semplicemente. No? E ci sono incursioni turche che arrivano fino alla valle di Moccò e fino alle mura di Trieste. Nel 1808 ulteriore occupazione veneziana, sempre la guerra, questa è un'altra guerra, questa è la guerra di Cambrai che inizialmente Venezia vince ma poi perde, e ogni tanto quando ci sono screzi tra Venezia e gli Asburgo, cosa fanno gli Asburgo? Invadono i territori veneziani e tagliano le viti. Cosa fanno i veneziani? Mandano una flotta a bombardare Trieste e Fiume. Capite bene che in questo modo Trieste non si sviluppa, ma vive secoli di stasi economica e di stasi demografica. Stiamo andando sempre più in là, il mio fiato sta finendo, ma fra poco finisce anche la lezione, ed ecco cominciano i possedimenti veneziani. Il primo possedimento veneziano è Capodistria. Capodistria, città romana che non si chiamava così, è un'isola, come vedete. Capodistria è un'isola, come pure Isola è un'isola. È la tipica situazione delle cittadine costiere, no? Lungo la costa etriana, sono isolotti in cui la popolazione sta ben protetta. Si chiamava Egida oppure Capris perché era un isolotto dove pascolavano le capre. Come Grado, come altre, come Sipar diventa rifugio dai barbari e quindi diventa un nuovo nucleo urbano. VI secolo, Justinopolis. Cosa vi dice il nome Justinopolis? Che è la città bizantina, evidentemente, no? Il mare è degli imperiali ancora e quindi è città, sede vescovile, murata appartenente all'impero romano, ovviamente d'Oriente. Poi, come tutte le altre, entra a far parte dell'impero germanico, vi ricordate il Placito del Risano, i capodistriani non apprezzano particolarmente, e insomma ha uno sviluppo notevole. Ecco, l'imperatore Corrado II, dal momento che è una bella cittadina sul mare che inizialmente è in grado di fronteggiare Venezia, le concede l'autonomia, indipendenza rispetto al Marchese d'Istria e controllo del territorio fino al fiume Dragogna, quello che attualmente è il confine tra Slovenia e Croazia. Capodistria tenta di mantenere l'autonomia, si destreggia, veneziani, patriarchi, dai patriarchi viene ribattezzata Caput Istria, però Venezia stringe sempre più il controllo. Ci sono vari tentativi di ribellione, dopo quello del 1278 cosa fa la Serenissima? Quello che ha fatto anche con Trieste, si smantellano le mura e qua si costruisce un castello. Questo castello più tardi lo si vede dalla forma, riprenderò questo discorso. Castello. Il Castelleone, unico accesso all'abitato, e quindi si controlla chi entra, chi esce, si paga, ed è il segno visivo del controllo politico veneziano. Ci spostiamo ancora un po' più giù, andiamo a Parenzo. Parenzo, attuale città molto carina, senza una grande funzione, ma nell'alto medioevo città importantissima invece, città diocesi, città vescovile diocesi, diocesi importante, viene costruita una prima basilica nella prima metà del IV secolo, ma il culmine viene raggiunto a metà del VI secolo con il rifacimento eufrasiano. Eufrasio vi aggiunge anche un battistero ottagonale, avete sempre la solita tipologia, no? La chiesa è esterna al battistero. Perché un battistero così grande, non un fonte battesimale? Beh, perché i battezzanti sono tanti, i catecumeni, quelli che devono battezzare, in genere sono adulti, che seguono un percorso di catechesi abbastanza lungo, alla fine del quale, con grande cerimonia, si trovano tutti nel battesimo e ricevono il battesimo tradizionalmente per l'immersione. È una basilica per quei tempi enorme, è grandissima, poi questi sono gli annessi, no? Ed è una basilica bellissima, perché è decorata con questi mosaici. Sono fra i mosaici più belli dell'Alto Adriatico. Sono i mosaici più belli dell'Alto Adriatico, vi dicono che cosa? Che a questa altezza cronologica, siamo al VI secolo fondamentalmente, ma dura ancora fino al VII, all'VIII, parte del IX, esiste una koinè artistica, cioè esiste una comunanza artistica adriatica, sulle rive dell'Adriatico, anche quella bizantina. La stessa tipologia, anche perché in parte sono una maestranza, ve la trovate a Ravenna, dove avete le grandi basiliche imperiali, Santo Polinare in classe e tutte le altre, ma le trovate lungo tutte le chiese sparse lungo Laguna e lungo la costa istriana. E quindi la trovate a Rovigno, a Parenzo, ma trovate anche questa. Qui trovate Santa Maria Assunta di Torcello, enorme chiesa, nell'attuale villaggio di Torcello, ma che era città episcopale, la stessa tipologia, la stessa qualità, a prescindere dalla mia foto evidentemente, l'ho trovata a Trieste. A Trieste, nella chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Giusto, ma non era la chiesa, quella del martirio, il vecchio martirio di San Giusto, ecco che nell'abside, questo antico mosaico, stesso stile, stessa qualità di quelli di Torcello, di quelli poi di San Marco, di quelli di Ravenna, di quelli di Parenzo. E infine ci spostiamo a Fiume. Qui siamo all'estremità orientale, evidentemente. Estremità orientali dove in epoca romana esisteva ovviamente una città. Esisteva Tarsatica sulla riva occidentale, quindi riva orografica destra del fiume Eneo. Poi distrutta, probabilmente nel IX secolo, ci sono molte leggende su questo, ma sono poco più che leggende. Poi sparisce. Curiosamente il nome non sparisce. Il nome Tarsatica, che prima si riferiva un po' alla città ma anche sui dintorni, rimane ad un sito collinare che è perso dall'altra parte del fiume. È la collina di Tarsatto, Tarsat, che avrà grande fortuna successivamente come centro religioso, perché sede prima di un'apparizione e quindi di una prima chiesa, e poi vi stazionerà per qualche tempo la Santa Casa. Cos'è la Santa Casa? È quella che viene considerata la casa natale di Gesù, che stava in Palestina, che stava a Nazareth, e che al momento del crollo del regno crociato in Palestina, i crociati smontano e portano in salvo. Dove la portano? a Tarsatto. E per qualche tempo sta ferma a Tarsatto, poi riprende la strada e finirà a Loreto, dove viene costruita la grande basilica. Ma insomma anche a Tarsatto rimane la sua basilica e viene donata una sacra icona, quindi rimane un centro religioso importantissimo. Della città non si sa più assolutamente nulla. Buio per alcuni secoli. Poi, XIII secolo, le fonti cominciano a parlare di un insediamento. Un insediamento urbano sempre sulla riva occidentale dell'Eneo, dove prima stava Tarsattica. Questo insediamento nelle fonti ha vari nomi, Flumen, Rica, Sankt Veit, Fiume, a seconda delle fonti che vedete, no? Non è una città, è una terra. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un centro urbano fortificato, ma non è sede episcopale, non è comune, non ha autonomia. È un feudo del vescovo di Pola. Qui, se ci sarà tempo, pregherò un collega particolarmente versato in questa materia di fare una lunga e complessa lezione sull'appartenenza o meno di questa città a Fiume nel Regno di Croazia fra il X e il XIII secolo. Tutto si gioca su un paio di brevissime epigrafi, di brevissime scritte, che si possono interpretare o in un senso o nell'altro, il che è la gioia assoluta degli storici, ma noi non ci aiuta minimamente. Quello che sappiamo è che era feudo del vescovo di Pola. Nel 1139 il vescovo di Pola la subinfeuda ad una dinastia nobiliare, una dinastia nobiliare germanica ovviamente, che è la dinastia dei conte Ugo di Duino, cioè la dinastia che aveva la sua sede nel castello di Duino a nord di Trieste. Come capita alle casate nobiliari, questa casata si estingue e tutti i suoi domini passano ad un'altra famiglia nobiliare, che sono i Valzee, e quindi Fiume diventa feudo dei Valzee. Ma poi anche i Valzee si estinguono e Fiume passa agli Asburgo. Non è ancora una città. Da dove viene la gente? Questa è una bellissima domanda alla quale non sappiamo rispondere, perché non abbiamo le fonti. Ci sono varie ipotesi. Naturalmente dipende dallo storico, ma sono ipotesi che si fanno. In assenza di fonti rimangono ipotesi o forse addirittura congettura. Dicono in genere gli storici croati, ma dal momento che tutta la popolazione dei dintorni è croata, saranno stati croati anche loro. Mi pare ragionevole. Dicono altri storici, ma no, perché? C'era Tarsattica, sono i vecchi abitanti di Tarsattica che a un certo punto ricostruiscono la città. C'hanno ragione? E chi lo sa? C'hanno torto? E chi lo sa? L'unica cosa che sappiamo è che molti secoli dopo, nel 400, troviamo delle scritture pubbliche che sono parte in latino, cioè le scritture degli atti, sono in latino. Troviamo che nella chiesa principale si usa la liturgia glagolitica, cioè vetero-slavo. Il glagolitico è un alfabeto inventato dai santi Cirillo e Metodio per la cristianizzazione degli slavi, una versione modificata dell'alfabeto greco. E sappiamo che la popolazione parla un dialetto veneto. Perché lo sappiamo? Perché abbiamo due atti in volgare veneto. C'è un calmiere del pesce, cioè i costi, ecco, i prezzi calmiere dei pesci, insomma, quanto costano le tariffe dei pesci, e un inventario di oggetti di valore dell'uomo. Questi sono scritti in dialetto veneto. Vuol dire che la popolazione normalmente parla perlomeno in larga parte veneto. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono eredi della vecchia Tarsatica, non è mica detto. Vuol dire una cosa molto più importante, vuol dire che Fiume appartiene alla tipologia delle città adriatiche. Cosa vuol dire tipologia delle città adriatiche? Le città dell'Alto Adriatico seguono più o meno tutte lo stesso schema. Indifferentemente dalla popolazione che abita il retroterra o i dintorni, sono tutte popolazioni a lingua prevalentemente romanza, ladina o veneta, e che seguono lo stile, potremmo dire, delle antiche città romane e medievali italiane, in cui il potere sta in città, in cui si è perpetuata la tradizione, la preeminenza della città sulla campagna. Perché? Perché sono città di mare. E quindi prevale la logica del mare. Qual è la logica del mare? Quella che abbiamo già visto quando abbiamo parlato delle imprese dei Longobardi e poi dei Franchi. I Longobardi e i Franchi si fermano, e poi quelli che vengono dietro di loro, gli Slavi, eccetera, si fermano all'interno. Ma le coste sono sempre dell'impero. le coste sono romane, bizantine, venete, cioè una continuità di tradizione e di civiltà che si perpetua. Le città sono vecchie città romane che hanno cambiato nome talvolta o talvolta neanche, che perpetuano la tradizione precedente. Ed anche quando non sono città di fondazione romana, il caso clamoroso è quello di Fiume, in realtà prevalgono sempre la logica del mare, non quella dell'entroterra. Perché? Perché è dal mare che viene la ricchezza. La ricchezza materiale, la ricchezza culturale, la ricchezza spirituale, tutto questo viene dal mare. E quindi le città seguono il modello del mare. Fiume è una città in cui si parla la lingua del mare, in cui si seguono gli usi del mare, in cui ci sono i patriziati urbani, i centri commerciali urbani, ci sono città romanze. In questo caso con dialetto prevalentemente veneto e non ladino. La città ha il solito sviluppo commerciale, soprattutto dopo il 1000, commercia con chi? Beh, commercia con chi ci sta di fronte, e in particolare commercia con lo Stato Pontificio. Allora voi penserete, cosa c'entra Roma? Roma niente, ma Ancona sì. Ancona è una città del Papa, che sta di fronte alla Dalmazia, di fronte a Fiume. E quindi l'interlocutore commerciale principale dei fiumani è anche Venezia, per carità, ma soprattutto Ancona, che ha meno pretese di tipo politico. Ne sappiamo che nel XII secolo sono circa 2000 abitanti, poi la città cresce e si trasforma appunto in città. Si dà degli statuti, non sappiamo quando. Quelli che noi conosciamo sono estremamente tardi, sono addirittura del 1530, però verosimilmente riprendono delle scritture o delle tradizioni che non ci sono arrivate precedenti. Quanto? Di un secolo? Chi lo sa? Però certamente verso la fine del 400 possiamo ormai parlare di una città dotata di un'autonomia comunale. Questa è un'immagine ipotetica, perché altro non abbiamo, della Fiume quattrocentesca, della città murata. Gli sviluppi successivi li vedremo in un altro momento.